Traccia 1. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, Onlus APS, presenta... Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al Servizio Nazionale del Libro Parlato. Anno ventesimo, numero 6, giugno 2020. Registrazione Tribunale di Roma numero 135, 2001. Direzione, redazione e amministrazione, via Borgognona 38, 00187, Roma. Telefono 06 699 881. Fax 06 678 6815. Abbonamento annuo gratuito. Direttore responsabile Mario Barbuto. Consulente editoriale Vincenzo Massa. Comitato stampa Mario Barbuto, Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Renato Boscarino, Katia Caravello, Maria Carbone, Nunziante Esposito, Rita Lamusta, Vincenzo Massa, Alfio Pulvirenti e Eugenio Saltarel. Responsabile di produzione Francesco Piscitiello. Email stampasonora@uicechi.it. lp@uicechi.it. Sito internet www.uicechi.it. Duplicazione Gabriella Staccioli. La rivista usufruisce dei contributi a sostegno dell'editoria speciale periodica per non vedenti ed ipovedenti, ai sensi del decreto legge 23 ottobre 1996, numero 542, convertito in legge 649 del 23 dicembre 1996. In questo numero 2. Libri in lavorazione. Dalla traccia 3 alla traccia 13, recensioni dei nuovi libri disponibili per gli utenti. Riportiamo di seguito i titoli con relativi autori e generi di alcune opere in lavorazione presso i nostri studi di registrazione. Nozze, Maurizio De Giovanni. Genere, romanzo giallo, poliziesco, noir, thriller. Il movimento delle foglie, Tom Drury. Genere, romanzo. Ragazze elettriche, Naomi Alderman. Genere, romanzo di fantascienza. La casa degli sguardi, Daniele Mencarelli. Romanzo. L'incanto del pesce luna, Zeno Ade. Genere, romanzo. Vita, morte e miracoli di Bonfiglio Liborio. Remo Rapino. Genere, romanzo. Sommersione, Sandro Frizziero. Genere, romanzo. Recensioni nuovi libri disponibili in catalogo. Numero di catalogo 91490. Durata minuti 546. Lawrence van der Post. Il cuore del cacciatore. Disegni di Maurice Wilson. Traduzione di Francesco Francis. Editore Adelphi. Lettore Ivano Bini.
Questo libro è una sorta di improvvisato piccolo ponte di corda sull'abisso profondo che separa il primo abitante dell'Africa dall'uomo moderno. La storia di un viaggio in un grande deserto ostile, quello del Kalahari, terra della grande sete, alla ricerca degli ultimi esemplari dell'unico e quasi estinto primo popolo dell'Africa australe, i Boschimani. Antichissima stirpe di piccoli cacciatori nomadi, sterminata in maniera equanime da invasori neri e bianchi nel corso degli ultimi mille anni. Attraverso le loro storie e i loro miti, i loro sogni e l'appassionata descrizione del giornaliero rapporto con il deserto, la perenne e sfibrante ricerca dell'acqua, la caccia all'antilope, il legame indissolubile con gli animali e le stelle, anch'esse grandi cacciatrici, Van der Post è riuscito nell'impresa di farci entrare, almeno di sfuggita, nella mente di questi esseri remoti, ancora oggi testimonianza vivente di uno stato dell'umanità dietro il quale sarebbe difficile intravedere qualcosa di precedente. Quasi che la parola boscimano, più che indicare l'appartenenza a un popolo o a un luogo, rappresentasse una modalità della mente a noi per sempre preclusa. Quella in cui non sembra essere mai intervenuta una reale distinzione tra l'individuo che agisce e il mondo circostante, e dove chi agisce tutto sa, percepisce e sente sulla propria pelle prima ancora che questo avvenga. Lawrence van der Post, Lawrence, L-A-U-R-E-N-S, Van, V-A-N, Der, D-E-R, Post, P-O-S-T, 1906-1996, scrittore ed esploratore sudafricano di origini boere, ha dedicato alle ricerche sui boscimani gran parte della sua vita, e il suo libro più celebre, Il mondo perduto del Kalahari, 1958, di cui Il cuore del cacciatore, 1961, è la continuazione.
Numero di catalogo 91490. Numero di catalogo 91491. Durata minuti 267. Massimo Cacciari, La mente inquieta. Saggio sull'umanesimo. Editore Einaudi. Lettore Bruno Schirripa.
Predomina ancora una visione del periodo dell'umanesimo che ne esalta da un lato i valori estetico-artistici e tende a ridurne dall'altro il pensiero a elementi retorico-filologici. Massimo Cacciari ci fa capire come le cose siano più complesse e meno schematiche, e come la stessa filologia umanistica vada in realtà inserita in un progetto culturale più ampio, nel quale l'attenzione al passato è complementare alla riflessione sul futuro, mondano e ultramondano. Dunque una filologia che è intimamente filosofia e teologia, e i nodi filosofici affrontati dagli umanisti, che in quest'ottica non iniziano con Petrarca o con i Padovani, ma con lo stesso Dante, sono difficilmente ascrivibili a sistemi armonici o pacificanti, secondo una visione tradizionale del Rinascimento. C'è un nucleo tragico del pensiero umanistico, fortemente antidialettico, in cui le polarità opposte non si armonizzano né vengono sintetizzate. Massimo Cacciari è uno dei massimi filosofi contemporanei. Dopo Crisis del 1976, le sue opere più importanti, molte delle quali pubblicate solo all'estero, sono Icone della legge, 1985, Geofilosofia dell'Europa, 1994, L'arcipelago, 1996, uscite presso Adelphi, così come la sua riflessione teoretica contenuta nel trittico dell'inizio 1990, della cosa ultima, 2004, e Labirinto filosofico, 2014.
Numero di catalogo 91491. Numero di catalogo 91492. Durata minuti 542. Ernesto Galli della Loggia. L'aula vuota. Come l'Italia ha distrutto la sua scuola. Editore Marsilio. Lettore Bruno Schirripa.
Grazie non poco alla sua scuola, in particolare grazie alle sue maestre che per prime affrontarono l'ignoranza nazionale, l'Italia del Novecento, partita da condizioni miserabili, arrivò a essere tra le principali economie del mondo. Ma oggi quella stessa scuola è lo specchio del declino del paese. Abbandonata dalla politica con la scusa dell'autonomia, essa appare sempre più dominata dal conformismo intellettuale, da un'inconcludente smania di novità e da un burocraticismo soffocante che ne stanno decretando la definitiva irrilevanza sociale. Ernesto Galli della Loggia cerca di comprenderne le ragioni sullo sfondo della nostra storia, indagando le origini e l'impatto, deludente, quando non distruttivo, che hanno avuto le riforme succedutesi negli ultimi decenni, e smontando le interpretazioni più convenzionali su cosa fecero o dissero veramente personaggi chiave come Giovanni Gentile e Don Lorenzo Milani. Chi l'ha detto che per cambiare sia sempre meglio di conservare? E che la prima cosa sia necessariamente di sinistra e la seconda di destra. Il libro mette sotto accusa i miti culturali responsabili della crisi attuale, l'immagine a tutti i costi negativa dell'autorità, l'obbligo assegnato alla scuola di adeguarsi a ciò che piace e vuole la società, dal digitale al disprezzo per il passato, la preferenza del saper fare sul sapere in quanto tale, la didattica attiva e di gruppo. Altrettanti ideologismi che sono serviti a oscurare il ruolo dell'insegnante, la misteriosa capacità che dovrebbe essere la sua di trasmettere la conoscenza e con essa di assicurare un futuro al nostro passato. Ernesto Galli della Loggia, Roma, 1942. Storico ed editorialista del Corriere della Sera, è autore di numerosi volumi, tra cui La morte della patria, 1996. L'identità italiana, nuova edizione 2010, Senza la guerra, con Cacciari e Caracciolo, 2016, Credere, tradire, vivere, 2016, e Speranze d'Italia, 2018. Con Marsilio ha pubblicato Il tramonto di una nazione, 2017, finalista al premio Estense e vincitore del premio Ansaldo, 2018.
Numero di catalogo 91492. Numero di catalogo 91493. Durata minuti 180. Jacques de Saint-Victor. Bestemmia. Breve storia di un crimine immaginario. Editore Ariele. Lettore Antonio Settanni.
Era sparita dal nostro orizzonte politico. Voltaire ne aveva fatto un'infrazione appartenente a un'altra epoca. La rivoluzione francese la congederà nell'ambito della legge per erigerla a crimine immaginario. Ma ecco che la bestemmia, nozione ormai desueta da molto tempo, entra nuovamente nella nostra vita pubblica, all'inizio di nascosto poi alla luce del sole, nel trambusto dei sanguinosi attentati del gennaio 2005. Questo peccato di bocca ha una lunga storia, che è bene riscoprire e ripercorrere per meglio capire come, da un secolo all'altro, esso si è intrecciato con le nostre guerre civili e con i nostri conflitti ideologici. Oltraggio religioso, crimine identitario, delitto politico. La bestemmia non ha mai smesso di trasformarsi come un camaleonte a seconda delle varie epoche, prima di abbandonare nel 1791 i nostri modi di pensare, per poi ricomparire da alcuni anni a questa parte sotto inediti travestimenti. Questo è il percorso che Jacques de Saint-Victor ci restituisce per aiutarci a capire le ragioni e le sfide del dibattito che la bestemmia suscita ai nostri giorni. Il fatto recente che sempre più persone la invochino in nome del rispetto delle convinzioni intime mette a dura prova un principio fondamentale e costitutivo delle grandi democrazie laiche e liberali, la libertà d'espressione, e al di là di questa, una maniera singolare di interagire con le cose della città. Jacques de Saint-Victor, JACQUE SDE SAINTVICTOR, storico del diritto, professore all'Università Parigi 13 al CNAM, è in particolare l'autore di Un pouvoir invisible, Le mafie à la société démocratique, 2012, e di Antipolitique, 2014.
Numero di catalogo 91493. Numero di catalogo 91494. Durata minuti 678. Ian Brocken. Il giardino dei cosacchi. Traduzione di Claudia Cozzi e Claudia di Palermo. Editore Iperborea. Lettore Bruno Schirripa.
San Pietroburgo 1849. Fyodor Dostoevskij è davanti al plotone d'esecuzione, accusato di un complotto contro lo zar. Solo all'ultimo secondo viene risparmiato dalla morte e deportato in Siberia. Il ventenne Alexander von Frangel, barone russo di origini baltiche, ricorda bene la scena quando qualche anno dopo è nominato procuratore della città kazaka dove Fyodor sta ancora scontando la pena, nella logorante attesa della grazia. Due spiriti affini, uniti dal fervore etico e intellettuale e innamorati perdutamente di due donne sposate, il giovane baltico della femme fatale Katia e Dostoevskij della fragile ed eternamente infelice Maria. Confidenti, complici e compagni di sventura, Fyodor e Alexander si aggrappano uno all'altro come a un'ancora di salvezza nella desolazione siberiana, riuscendo a ritagliarsi un rifugio nel giardino dei cosacchi, vecchia dacia in mezzo alla steppa che diventa un'oasi di pensiero e poesia nella corruzione dell'impero. In un appassionante romanzo russo basato su documenti, memorie e lettere giunte fino a noi, Brocken racconta un'amicizia che si intreccia alla storia politica e letteraria di un paese e attraverso la voce del barone von Frangel ricompone un ritratto intimo del grande autore ottocentesco. Un uomo esiliato, tormentato, umiliato e risorto con le sue ultime forze, che vive la scrittura come una necessità febbrile e un'ossessiva indagine sul lato oscuro dell'animo umano, in perenne lotta con i debiti, la malattia e una vita estrema in cui riecheggiano tanti motivi dei suoi capolavori letterari. Jan Brocken. Jan. J-A-N. Brocken. B. R-O-K-K-E-N, 1949, scrittore, giornalista e viaggiatore olandese, noto per la capacità di raccontare i grandi protagonisti del mondo letterario e musicale. Ha pubblicato numerosi romanzi che la stampa ha avvicinato a Graham Greene e Bruce Chatwin, come Jungle Rudy, il suo primo successo internazionale, Iperborea 2018, Nella casa del pianista, Iperborea 2011, sulla vita di Yuri Egorov, Anime baltiche, Iperborea 2014, Viaggio in un cruciale ma dimenticato pezzo d'Europa e Bagliori a San Pietroburgo, Iperborea 2017.
numero di catalogo 91494. Numero di catalogo 91495. Durata minuti 985. Haldor Laxness, La campana d'Islanda. Traduzione e postfazione di Alessandro Storti. Editore Iperborea. Lettore Ivano Bini.
È il periodo più buio della storia d'Islanda. Soggiogata dal regno danese e martoriata dalle carestie, quando un giorno d'estate di fine 600 il boia del re, su ordine di Copenaghen, porta via l'antica campana di Pingvellir che da sempre veglia sulle assemblee dell'Alpingi e sulla vita della nazione, e poi viene trovato morto. Comincia così la picaresca avventura del contadino Jon Ragnvison, povero diavolo e irriducibile canaglia, zotico e poeta abituato ad affrontare ogni avversità declamando versi arguti e rievocando le gesta dei suoi avi vichinghi, che si ritrova accusato di omicidio. Pedina di una partita fra intrighi politici e ideali più grandi di lui, Jon intreccia la sua sorte a quella dell'amore impossibile tra la bellissima Snefriur, sole d'Islanda, e l'erudito Arnas Arneus. Lei, ambita figlia di un potente eppure inafferrabile ribelle, con l'indole femminista delle eroine delle saghe, pronta a cadere in disgrazia pur di decidere per se stessa. Lui, votato alla missione di raccogliere tutti i preziosi manoscritti dell'età antica, preservando la poesia con cui il suo popolo riscatterà l'onore perduto. Il genio narrativo di Laxness racconta l'anima di un paese e la sua lunga lotta per l'indipendenza attraverso questi tre indomiti, memorabili personaggi, accomunati da un'ostinazione cieca e a un tempo epica e grottesca che li eleva a grandi eroi tragicomici. Combinando humor e pathos romantico in una vivida ricostruzione storica che a tratti si popola di orchesse e rune magiche e si colora di leggenda, La campana d'Islanda è il romanzo monumento di una nazione, considerato tra i capolavori della letteratura nordica del Novecento. Haldor Laxness. Haldor. H-A-L-L-D-O-R. Laxness. L-A-X-N-E-S-S. 1902-1998. Premio Nobel nel 1955 per la sua opera epica che ha rinnovato l'arte e la letteratura islandese. Autore culto di scrittori come Jonathan Franzen, Susan Sontag e Alice Munro, è considerato il grande maestro delle lettere islandesi. Viaggiatore infaticabile e trapiantato per anni negli Stati Uniti, è venuto in contatto con le principali correnti culturali del nostro tempo. Tra le sue opere Iperborea ha pubblicato Gente indipendente, che insieme alla Campana d'Islanda è il suo romanzo più famoso. Il concerto dei pesci, La base atomica, Sotto il ghiaccio, L'onore della casa.
Numero di catalogo 91495. Numero di catalogo 91498. Howard P. Lovecraft. L'orrore sotto il tumulo. Editore Newton Compton.
America anni 30. In prossimità di un paesino sperduto della California si erge uno strano tumulo sul quale, la notte, si aggirano due inquietanti figure. Una è un uomo senza testa e l'altra somiglia a un'antica donna azteca. Altro fatto sbalorditivo è che queste due figure sembrano sorgere e scomparire dal nulla. Mentre diversi esploratori che hanno tentato di indagare a fondo questo mistero non hanno più fatto ritorno. Queste le premesse del romanzo di Lovecraft. in cui un temerario scienziato, tentando di venire a capo dell'enigma, si imbatte in un antico rotolo di pergamena che gli apre una finestra sui misteri antichissimi e insondabili che si celano sotto il tumulo. Gianni Pilo, narratore, saggista e curatore di numerose antologie di narrativa horror e fantasy, è considerato uno dei maggiori esperti di letteratura fantastica e gotica. Tra i molti volumi curati per la Newton & Compton vanno ricordati quelli dedicati alle diverse figure dell'immaginario orrorifico: vampiri, mummie, lupi mannari. L'opera completa di Lovecraft in 5 volumi e le raccolte e storie di vampiri, Howard P. Lovecraft, Howard P. Lovecraft. Nacque il 20 agosto del 1890 a Providence, nel Rhode Island. Cresciuto in un ambiente familiare poco felice, dopo un'infanzia trascorsa in totale solitudine, fu costretto ad affrontare ancora in giovane età terribili difficoltà economiche, contro le quali lottò fino alla fine dei suoi giorni. Si guadagnò da vivere con il mestiere ingrato e malpagato di revisore di testi narrativi di aspiranti scrittori. Grazie ai suoi romanzi e racconti, ispirati ad una singolarissima concezione del cosmo, è l'unico scrittore americano a poter rivaleggiare con Edgar Allan Poe, divenuto, ancora vivente, una vera e propria leggenda. Morì nella sua Providence, alla quale era intimamente legato, il 5 marzo 1937. Moriva l'uomo, nasceva il mito.
Numero di catalogo 91498. Numero di catalogo 91542. Durata minuti 324. Tiziana Mazzotta. Le ricette di Tiziana Mani in pasta. Editore Curcu e Genovese AS. Lettore Angela a Brescia.
Presentazione. Quando Tiziana Mazzotta, alias Tiziana Mani in pasta, mi ha chiesto di presentare il suo primo libro Le ricette pugliesi e non solo di Tiziana Mani in pasta, confesso di aver provato un po' di timore, ma anche tanta curiosità. Le ricette, la cucina in generale, non sono il mio forte. Non amo cucinare, ma amo mangiare bene. Da giornalista, però, ho accettato subito. Mi è sembrata una bella sfida. Tiziana mi ha conquistato subito con la sua spontaneità, la dolcezza e la semplicità. Parlando con lei, ho scoperto il suo mondo fatto di amore per la famiglia, per le tradizioni della sua terra, un mondo di valori che a volte sembrano non esistere più. È sempre impresso nella sua memoria il ricordo della nonna Titina, da cui ha ereditato la passione per la cucina.
Numero di catalogo 91542. Numero di catalogo 91557. Durata minuti 178. Marco Proietti Mancini. Non serve nascondersi. Editore Miraggi Edizioni. Lettore Marco Proietti Mancini.
14 racconti in cui amore e morte si rincorrono, in cui la vita fluisce con forza e le emozioni travolgono i protagonisti, spesso regalando un finale sorprendente. Non serve nascondersi è dedicata a tutti coloro che si sentono in qualche modo diversi, perché ciascun racconto è la storia di una diversità e svela per noi il suo tesoro di dilemmi, esperienza e umanità. Storie forti, in cui i protagonisti si mostrano nudi, spesso soli di fronte al loro destino, perché non serve nascondersi, perché la vita o prima o poi. Ci trova sempre. Marco Proietti Mancini, Roma, 1961, ha pubblicato con Edizioni della Sera la trilogia Da parte di padre, Gli anni belli, Il coraggio delle madri. Sempre con Edizioni della Sera ha pubblicato anche la raccolta di racconti Roma per sempre e ha curato e partecipato all'antologia Romani per sempre. Con Giubilei Regnani ha pubblicato il romanzo Oltre gli occhi, con Istorica invece La terapia del dolore e ha curato e partecipato alla raccolta di tre romanzi brevi Storiacce romane. Ha scritto racconti per molte antologie, tra cui Nessuna più, 40 scrittori contro il femminicidio, pubblicata da Elliott. Fa parte della giuria dei premi Città di Subiaco e Città di Latina.
Numero di catalogo 91557. Numero di catalogo 91573. Durata minuti 161. Vanessa Durier. Il legame. Editore Aliberti. Lettore Chiara Cavalieri.
Racconto sconcertante di passione e di dolore. Il legame narra l'amore paradossale di Vanessa Durier per Pierre, il suo primo amante che l'ha iniziata alla dominazione. Introdotta sin dalla sua prima esperienza sessuale in un universo erotico estremo, Vanessa Durier analizza perfettamente il legame che unisce, nella sofferenza e nell'umiliazione, la schiava al suo padrone. Ciò che può apparire scioccante nelle sedute di dominazione diviene, per Vanessa, una naturale e indiscutibile prova della sua passione amorosa. Vanessa Durier, 1972-1993, nota anche come Katia Lamara, è una scrittrice francese. Con il suo racconto L'Olian, pubblicato nel 1993, è diventata l'icona dell'universo sadomasochista. I primi 5 capitoli del suo secondo romanzo incompiuto, L'Étudiant, sono stati pubblicati nel 2007. Novella O, Vanessa Durier è un'icona del sadomaso, sia per essere l'autrice de Il legame, libro culto della letteratura erotica osannato dalla critica e tradotto in una decina di paesi, sia per la sua tragica scomparsa a soli 21 anni. La sua morte prematura ha contribuito a renderla un personaggio leggendario.
Numero di catalogo 91573. Numero di catalogo 91581. Durata minuti 444. Gianrico Carofiglio. La misura del tempo. Editore Einaudi. Lettore Edoardo Camponeschi.
Tanti anni prima, Lorenza era una ragazza bella e insopportabile, dal fascino abbagliante. La donna che un pomeriggio di fine inverno Guido Guerrieri si trova di fronte nello studio non le assomiglia. Non ha nulla della lucentezza di allora. È diventata una donna opaca. Gli anni hanno infierito su di lei. E come se non bastasse, il figlio Jacopo è in carcere per omicidio volontario. Guido è tutt'altro che convinto, ma accetta lo stesso il caso. Forse anche per rendere un malinconico omaggio ai fantasmi, ai privilegi perduti della giovinezza. Comincia così, quasi controvoglia, una sfida processuale ricca di colpi di scena. Un appassionante viaggio nei meandri della giustizia, insidiosi e a volte letali. Un romanzo magistrale, una scrittura inesorabile e piena di compassione, in equilibrio fra il racconto giudiziario, distillato purissimo della vicenda umana, e le note dolenti del tempo che trascorre e si consuma. Gianrico Carofiglio, Bari, 1961, ha scritto racconti, romanzi, saggi. I suoi libri, sempre in vetta alle classifiche dei bestseller, sono tradotti in tutto il mondo.
Numero di catalogo 91581. Avete ascoltato? Libro parlato novità. Mensile gratuito di informazione libraria delle opere registrate dal Centro Nazionale del Libro Parlato per gli iscritti al servizio del Libro Parlato. Hanno letto per voi Maria Adele Cinquegrani e gli altri lettori del Centro Nazionale del Libro Parlato.